Stream Studios.
Stiamo girando una serie che non posso dire perché ci sono gli NBA e se la dico poi paghi tu la multa. No, niente, te la dico con l'orecchio, non si può.
Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli Podcast. Oggi puntatona, mi raccomando però, prima di dare il via, ricordatevi sempre, se non ci seguite, fatelo su tutte quante le piattaforme e anche sui social, Daniele Belli. E un'altra cosa molto importante, attivate le notifiche in modo tale che quando esce una nuova puntata, ping, lo sapete. Ma attenzione, adesso diamo spazio al nostro ospite di oggi, è venuto a trovarci, attenzione, rullo di tamburi, giornalista, scrittore, ma soprattutto grande esperto di gossip, a chi diamo il benvenuto, tra un attimo ve lo dico.
Attention please, Un Sacco Belli Podcast.
Un Sacco Belli.
Benvenuto a Gabriele Parpiglia.
Grazie a voi, benvenuti.
Oh, bel libro che hai in mano,
Cioè, casualmente.
Senti una cosa, partiamo subito dal libro.
Sì.
Tu hai già scritto altri libri, questo non è sicuramente il primo, però è un libro diverso rispetto agli altri, nel senso che in altri libri hai raccontato storie di altre persone.
Sì.
Romanzo, anche.
Ne ho fatti due, sì.
Hai fatto due, sono due romanzi. Questo libro invece fa un po' da spartiacque, no? Nel senso che racconti una cosa molto personale che riguarda proprio la tua vita, no? Hai cominciato ad avere, a soffrire di ansia, ad avere degli attacchi di panico. Cosa è stata la molla che ti ha portato a voler condividere questa tua storia molto intima?
Dire che ho fatto questo libro per gli attacchi di panico è riduttivo, diciamo che dentro c'è un mondo, no? Che parte da tantissimi anni fa, circa 15-16 anni fa. La molla è stato il Covid. Questo libro ha 5 anni di gestazione, è come se fosse praticamente 5 parti e 5 bambini nati. Perché ho iniziato veramente a scriverlo durante il Covid, quando chiaramente la paura si è impossessata un po' di tutti noi. Poi chiaramente c'era chi faceva le feste di nascosto, c'era chi si affacciava al balcone e diceva ce la faremo, noi siamo usciti peggio di prima. C'era anche Novax, siamo... no, cazzi tuoi,
no, ma l'ho pure fatto io, quindi...
Insomma, è nato in quel periodo lì, però questo, essendo un libro su quella che è una patologia, non riuscivo mai a chiuderlo, perché comunque gli eventi della vita ti fanno... L'attacco di panico non è solo l'attacco di panico, l'attacco di panico poi si dirama in depressione, ansia, malgestazione del quotidiano, insonnia, rabbia, no? A questo poi se aggiungi il burnout che tu dici, il 46%, dato di ieri questo, il 46% degli italiani soffrono di burnout, ma se noi ora andiamo in giro e facciamo una vox populi per chiedere alle persone cos'è il burnout, ti dicono che non sanno cosa sia, ma magari ce l'hanno. Io mi sono trovato invischiato in tutti e due gli eventi, e quando ho deciso di fare questo libro ho voluto far sì che diventasse un libro di passaparola. A me interessa proprio, e devo dire ringrazio chiunque l'abbia comprato finora, perché al momento sta andando bene.
Bene,
e sono contento di questo, soprattutto che arrivi laddove tu consigli. Che quando io iniziai a parlare di attacchi di panico ricevevo 15 messaggi al giorno, era il 2020.
Okay.
Adesso che siamo in piena, che sono in piena con l'uscita del libro il 27 maggio e col tour che sto facendo in giro per l'Italia tipo cantante rapper, no, un esempio sbagliato, cantante, punto.
Mi verrebbero dei nomi, ma sto zitto.
No, infatti, li faccio io. ne ricevo 1000 al giorno, perché le persone,
certo,
si vergognano a parlare di una cosa del genere, si scontrano contro l'ignoranza di chi hanno accanto, hanno paura. Se tu oggi chiami l'ospedale e dici la sera ho l'attacco di panico, ti rispondono: si faccia un giro del cortile, beva l'acqua e zucchero, porti il cane giù, respiri. No, non funziona così, cioè non deve essere questo l'obiettivo. L'obiettivo deve essere, non c'è una patologia di serie A o di serie B, sono tutte patologie e vanno curate allo stesso modo. Quindi ci devono essere i professionisti tutelati per quanto devono essere tutelati, e ci devono essere, per me, nelle scuole, io sono credente, ma loro è religione, non serve a un cazzo. Quindi levi quella, metti l'educazione alla salute
mentale,
paghi un professionista. E io non ti dico che salvi 100 vite, però se tu leggi gli omicidi o i femminicidi, chiamiamoli come volete, degli ultimi periodi, sono commessi tutti, ragazzi, cioè avvengono da età e da ragazzi e da vittime sotto i 18 anni, 14 anni. E se quelle persone magari, sono quelle stesse persone che poi quando vanno in carcere, nelle perizie, usano una salute mentale. Torniamo indietro. E se a scuola avessero alzato la mano per dire ho un problema, non avresti salvato tutti, è chiaro, è ovvio, ma se ne avessi salvato soltanto una, avresti vinto.
Senti, ma tu adesso come stai?
No, io chiaramente sto, cioè tu stai parlando con uno che è passato da 6 farmaci, cioè, io se avessimo fatto questo libro, no, perché sarebbe una presa per il culo, cioè questo libro l'ho fatto oggi che sto... Ho fatto 3 anni e mezzo di cure, prendevo 6 farmaci al giorno, ho rischiato la morte per avvelenamento da farmaci.
Beh, lì perché hai confuso.
Perché ho confuso un po'. Ho confuso un farmaco e ho rischiato l'avvelenamento netto proprio. Quindi ho visto i miei vari switch off.
Sì.
Oggi ho la serenità di poterne parlare.
Okay.
Non è che tu con questo libro sputtani quello che hai dentro. Tu lo dici, io non voglio neanche passare per il fuffaguro che racconta quello che ha vissuto, però ti ripeto, questo è un terreno difficile. Io mi sono fatto aiutare da una tra le esperti maggiori in Italia che abbiamo, che è Narita Berardo.
Che fra parentesi cura anche l'introduzione del tuo libro.
Assolutamente, è la mia dottoressa. È tra le eccellenze che abbiamo in Italia, quindi l'ho fatto di pari passo per non sbagliare una parola, no? Però sai cosa? È che io ho la possibilità economica di poter pagare e di poter affrontare 3 anni e mezzo di MDR. C'è gente che non ha la possibilità neanche andare allo psicologo perché hanno un costo elevato, non per tutti.
Certo.
Se questo libro ti può servire per allontanarti da quei 4 idioti che su TikTok a 20 anni ti dicono seguimi e in 10 mosse ti faccio passare l'attacco di panico, ma io mi chiedo l'ordine dei medici, dove cazzo è? Dove intervengono con queste camicette, con questi camicioni bianchi, senza un'etichetta, senza un ospedale scritto, e ti dicono seguimi che ti... No, non funziona così, perché poi nei commenti ci sono i ragazzi di 12 anni e non va bene, e anche questo è uno dei problemi.
Quindi qual è il tuo consiglio per chi... Io ho notato che, insomma, faccio da un po' questo podcast e incontro magari ragazzi più giovani, dove il tema della salute mentale è un tema che gli è molto presente. Diversamente magari per noi, siamo un po' più grandi, dove il tema della salute mentale magari su alcuni aspetti è ancora un po' un tabù, no? Da dove si parte? Cioè tu come sei arrivato a conoscere?
Guarda, io ho un obiettivo, mi sono prefissato un obiettivo, e veramente il mio obiettivo è di arrivare alla politica. Questa è la cosa principale.
Mm.
Non ti nego che a brevissimo avrò 2 incontri, ok? 2 incontri importanti. Devo capire se sono 2 incontri per il selfie del momento, che libro è primo, in classifica, eccetera, o se sono 2 incontri che mi portano, che mi potranno portare, mi possano portare dove voglio io, ovvero inserire l'educazione alla salute mentale nelle scuole, gratificare i professionisti, garantire lo psicologo nelle strutture ospedaliere di notte, ma che ci deve essere, non a parole, realmente, lo psicologo a casa quando tu sei in preda a un attacco di panico, come quando ti fai male. Sono tante le cose, io lo so che non ce la farò, però quantomeno ci provo.
Senti, facciamo un po' di passetto indietro, perché insomma Gabriele Parpiglia credo che sia uno dei giornalisti più conosciuti in assoluto in Italia. Tu sei partito dalla tua Calabria un bel po' di anni fa per andare a studiare a Milano.
Sì.
Poi cos'è successo? Che ti sei ritrovato?
Guarda, volevo fare il giornalista fin da quando ero piccolo, potete chiamare mia madre come testimone. Cioè tipo i miei compagni...
Se vuoi la chiamiamo, facciamo una carambata.
No, che ora è incazzata che oggi ho montato le zanzariere, ho lasciato lei ed è fuori di testa, mi lasciamo stare.
Cioè non hai finito di montare le zanzariere a mamma?
No, stavano montando le zanzariere, naturalmente dovevo venire qui e c'erano gli operai che stavano lavorando, ho detto mamma per favore mi dai una mano, e non l'avessi mai fatto, vabbè, però...
Ma a casa tua allora?
Casa mia.
Allora lì ha ragione.
Lei sta vicino a Milano, vabbè.
Okay.
Grazie mamma.
Come si chiama mamma?
Elena.
Salutiamo Elena.
E quindi mi ha mandato già a fanculo 3 volte. Molto...
Scusa, ti somiglia?
Sì, è uguale.
Ok, allora auguri.
Identi. Peggio lei.
Perché volevi fare giornalista?
Io dico, quando ero a Reggio Calabria, no? Cioè, i miei amici si compravano i giornaletti porno, le sigarette. Io mi dicevo, regalare la macchina da scrivere e mi autorecensivo con voti altissimi mentre giocavo al Commodore 64. Cioè, un mitomane, stiamo parlando di un mitomane, okay, pazzo io. Quindi, però per dirti, ce l'ho avuta sempre questa roba qua, ma fare il giornalista è come un po' fare il notaio. È un po' entrare in una casta, non è facilissimo, ok? E quindi, chiaramente, come tutti i terroni, quando tu vai al nord... Ma fai l'avvocato che è sicuro, no? Quindi ho fatto giurisprudenza alla Cattolica, ma in realtà io volevo fare questo lavoro. E, ho fatto giurisprudenza alla Cattolica, ma in realtà volevo fare questo lavoro. E non mi ha fermato, diciamo, e oggi siamo qui. Ecco.
La cosa curiosa è che però hai avuto anche un intermezzo, che probabilmente forse quella è stata la chiave, no? Hai cominciato comunque a frequentare i locali di Milano, c'è il PR.
No, vabbè, ho fatto tutto. No, io ho fatto il bus. Ma sai cos'è il bus boy?
No, non lo so. Allora, ho sentito una tua intervista dove lo dicevi, ho detto, ma che è sta roba? Dopo glielo chiedo.
Allora, io ho fatto tutto. Il bus boy è quello. Allora, ovviamente tu sei dietro un bar. Cioè, okay, il bar non è che il figo, quello che poi la sera sì, cucca la ragazza.
Sì.
E tromba. Io ero quello che metteva il ghiaccio. Il bus boy è quello che mette il ghiaccio, prepara i pestati per il mojito, capito? Una roba imbarazzante.
Si mette le foglioline di menta.
Sì, poi fai le schiacciate. Poi però spari, levati.
Sì, certo.
Vai a fare questo. Quindi poi ho portato le pizze, ho fatto le promo nei supermercati per il caffè,
okay,
ho fatto di tutto. La discoteca è arrivata con le feste universitarie.
Ok.
E lì devo dire che mi è cambiato un mondo, perché le fonti di allora me le sono portate dietro anche oggi. Sono partito da semplice PR e poi ho fatto l'escalation, niente da ridere. Ho fatto l'escalation, sono arrivato a essere il doorman, l'uomo che sta alla porta, tipo studio 54.
Okay.
Avevo le liste in mano, tu sì, tu no, tu sì, tu no. Però poi nelle serate contavano, dove io non contavo, ma c'ero. E allora arrivano i calciatori, erano i grandi tempi di Ronaldo, di Bocovieri, della Canalis, dell'Evelina, era un periodo florido del gossip senza i telefonini.
Esatto, non c'erano neanche i social, quindi uno poteva farlo, no? Il tuo lavoro.
Tu potevi farlo con la notizia, con la semplice scrittura. Poi prendevi due fotografie, le mettevi insieme e avevi la notizia. Ed era molto più semplice. Chiaramente oggi... Così, con un click, seduti al bar dove eravamo prima, la notizia oggi viaggia velocemente sul web e il giornale, soprattutto i settimanali, non credo che abbiano
grande
roseo.
In parallelo con le signore che lo comprano.
Guarda, tranne di più per una scelta molto intelligente di Urbano Cairo, per due motivi. Primo, il posizionamento che hanno nelle edicole. Cairo è uno che manda i suoi venditori in tutte le edicole d'Italia per avere un posizionamento migliore. Questo è molto, ti fa capire quanto è venditore, altrimenti non sarebbe diventato Urbano Cairo.
Certo.
La seconda è tattica, ma è veramente tattica, fateci caso. Se voi andate negli ospedali, ma soprattutto da Roma in giù, accanto al letto, soprattutto in un target di età un po' più alto, c'è di più.
Scusa.
C'è sempre di più.
E cosa fanno? Lo portano di notte?
No, perché hanno una strategia editoriale dove ti parla della cronaca nera, ma ti parla della religione, ti parla del gossip, ma ti parla dei santi, ti parla di Sanremo, ma ti parla di Padre Pio.
Quindi viene comprato questo concetto.
Quindi credo che oggi chi possa dire di godere in salute dal punto di vista dei settimanali sono... di più, e TV Sorrisi e Canzoni forse saranno quelli che si salveranno nel tempo.
Che poi TV Sorrisi e Canzoni è stato un po', no, il tuo trampolino di lancio, probabilmente anche un po' perché il direttore di TV Sorrisi e Canzoni è stato quello che
gli devo
all'epoca
tutto. Esatto, no, gli devo tutto, non gli devo tutto. Guarda, finché vivo io ad Aldo Vitali, attuale direttore di Sorrisi e Canzoni, gli devo, cioè, se io oggi sono riuscito anche a essere qui, a mangiare, a portare mia sorella, mia madre a Milano, a fare questo lavoro, lo devo ad Aldo Vitali. È stato il primo che mi ha dato un'opportunità e non devi mai dimenticare chi ti ha dato un'opportunità. E quindi a lui devo tutto.
E poi immagino ci sia Maurizio Costanzo.
Lì è un altro discorso, perché poi con Aldo siamo diventati amici nel tempo. Con il dottor Costanzo è diverso, perché
c'è un rapporto di santità, direi.
Ci ho lavorato per tanti anni, ed è una roba È una roba diversa, è una roba... Non so neanche quale parola usare per descrivere un rapporto di quando tu ami una persona. Secondo me l'amore non lo puoi descrivere realmente quando è profondo, no? Adesso è nata mia nipote, no? Pochi giorni fa.
Ho visto.
E le persone mi chiedevano di descrivere com'è. E io non sapevo dire com'è, perché è così bello che non ho la parola giusta. E la stessa cosa è quella che è successo al dottor Costanzo.
Senti, adesso tra le mille cose che stai facendo, che poi sono state un po' la colpa del tuo burnout e di tutto quanto quello che poi è successo dopo, che quindi hai provato a scrivere il libro, che cosa stai facendo?
Allora, vuoi sapere tutto?
Vabbè, quello che si può dire.
Innanzitutto, no, innanzitutto sono uscito con questo libro.
Punto uno.
In parallelo ho curato i testi del libro di Chiara Tramontano, un lavoro durato un anno, difficile, dove sono stato in Olanda per portare avanti questo progetto, perché lei si è trasferita a Eindhoven nel mentre faccio l'autore di Verissimo. Stiamo girando una serie che non posso dire perché ci sono gli NBA e se la dico poi paghi tu la multa e faccio una trasmissione.
Ma si può dire con chi?
No.
Silence.
No, te la dico con loro, che non si può. Coltivo dei talent insieme con le persone con cui lavoro. Sai che mi sto dimenticando qualcosa? poi finisce la giornata, credo.
Sì, immagino di sì.
Ho una newsletter che mi vede al 60° posto nel mondo in classifica.
Ah, c'è una classifica anche delle newsletter. Vabbè, questa mi mancava.
Stai scherzando?
Spiega.
Tu pensa che quando io avevo in mente già di mettermi da chi, inizio a studiare il mondo delle newsletter, che arriva per primo in America, come sempre. E quando cerco, vado a capire cos'era questo mondo, per poi volevo farlo mio, perché veramente diventi editore di te stesso, mi rendo conto che in Italia non ce l'aveva nessuno. E allora siamo partiti in tre: Selvaggia, Lucarelli, Stefano Feltri e io. Oggi ce l'hanno Cani e Porci, però chiaramente serve anche la credibilità, quindi, certo. E te la dicono i numeri. E quando sono partito ero gasatissimo, perché comunque, sai, se scrivi una stronzata la gente non ti segue. E comunque poi rinuncia a una cosa e da lì trarne guadagno per campare. La gente mi dice: perché non lo posso leggere se non mi abbonano? Perché quello è il mio lavoro, no? Ricordi la grande frase di Sonia Bruganelli, che a Ballando con le Stelle disse: Selvaggia, che fai poi? Lo scrivi nella tua newsletter? Sì, lo scrivi nella newsletter, perché certo. È il suo lavoro.
Certo.
Però la parola lavoro è abbinata, è difficile.
Certo. Tu pensi, a proposito di lavoro, pensi che da grande farei sempre questo?
No, assolutamente no, guarda, assolutamente, io non vedo l'ora, io poi sembrano quelle frasi fatte, però non vedo l'ora di andarmene in montagna, io amo la montagna, non amo il mare, trasferirmi lì, scrivere i libri.
Come?
No, veramente.
Costa Smeralda, Maldive.
Io non sono mai stato alle Maldive, in Costa Smeralda ci sono stato solo quando sono stato per 7 anni inviato di Lucignolo.
Okay.
Mai per vacanza. Formentera, Ibiza
Formentera, sì.
C'è 13 anni, quindi 14 anni solo lì. Il primo timbro sul passaporto l'ho messo a 45 anni, quindi vedi tu.
Okay.
No, io amo la montagna. Infatti non voglio andarmene a Bormio. Dove...
Gabriele Parpiglia Montanari.
Sì, ma sì, io sono da 5
anni. Hai detto mai.
Che trascorro l'agosto da solo in montagna, passeggiato in bicicletta.
Okay.
Riflessione, scrittura.
Certo.
Oggi oggettivamente post covid puoi lavorare da dove vuoi,
sì.
Tranne quando giri una serie,
certo, è quella che non me lo vuoi dire, scusa.
Licenza,
non c'è un indizio piccolo senza licenza?
No.
Vabbè, allora, però, per chiudere, ok, qual è il prossimo gossip su cui dovremmo stare un po' focalizzati?
Allora, vabbè, c'è la situazione in evol, te ne dico tre.
Sì,
dico tre.
Dai, la
allora,
top 3.
Innanzitutto ti dico che io sto lavorando già, sto facendo, mentre facevo questi due libri, stavo facendo un'inchiesta.
Okay.
E uscirà a ottobre, ok? Però tu sai perfettamente che un libro devi consegnare prima, quindi sto correndo,
sì.
Ok? E se ne parlerà molto, molto. Secondo me se ne parlerà molto. Adesso, per stare nell'occhio, sì, per cazzeggiare un attimo, è uscita un'intervista di Belen Rodriguez dove dice: io con mia sorella litigo 5.000 volte al giorno, eccetera, cioè il gossip del momento, no? cazzate, il litigio duro con Cecilia Rodriguez ha interrotto i rapporti con la sorella, dal 5 marzo non è mai andata a trovarla a casa sua nonostante fosse in dolce attesa, e i motivi che ci sono alla base sono molto gravi, quindi non è banale come l'ha voluta far passare lei con l'ausilio di Alfonso Signorini su chi, no. Un'altra cosa di cui si parla in questo momento è il gossip, che perché è anche giusto che, mi chiedi, che io quando faccio interviste ti devi dare, non devi fare quello, sai, ora parliamo degli attacchi di panico, no, devi fare, come diceva Costanzo, il misto fritto, l'alto e il basso.
E che credo sia sempre stata la sua grande capacità.
La sua grande capacità è stata questa.
Ma quella del cucchiaino, dei due cucchiaini, è vera?
È verissima. Sì. Me l'ha detta 3 volte, alla quarta ho detto non gliela chiedo perché mi manda a fanculo, quindi sì, per resistere in questo mondo che è il peggior mondo, devi mangiare un cucchiaino di merda e un cucchiaino di miele. Ed è...
Confermi?
Confermo al... No, 100 kg di merda e un cucchiaino di merda.
Ok. Senti, ma e oggi? Cucchiaino di miele basta, dai.
No. Le cose non è che poi, sai, diventi appunto il guru che... No, quello no. Le rotture di palle ci sono di continuo, fino a stamattina. Le affronti. Guarda, te ne dico una live che c'era stamattina, Rugani, calciatore, era in nazionale mentre prendevamo 3 pere dalla Norvegia,
sì.
E alle 5 di pomeriggio lui era convocato in nazionale, era in panchina, mi arriva una mail del, io alle, il giorno prima pubblico le foto di lui con la nuova compagna, ma non le foto, sai, le foto di loro così, loro proprio che
limone duro.
E mi arriva una mail dove racconto, poi sento Michela Persico che è la sua ex moglie, che sono in fase di separazione per avvocati, questo è esclusivo, che mi conferma il motivo della rottura, eccetera, eccetera, mi dice cavolo, ma veramente c'hai le foto, pensavo che non uscisse così allo scoperto, e guarda, io tanto, se, come diceva un mio grande maestro, non esiste, questa è un'altra, non esiste il freezer delle notizie, se non la pubblichi tu, la pubblico qualcuno.
Certo.
La pubblico e alle 5 mi arriva una mail dell'avvocato di Rugani che mi dice ma lei ha pubblicato la fotografia senza il consenso delle persone fotografate. Scusa. Io faccio una newsletter dove scrivo Rugani, ti chiedo scusa se non ti ho fatto chiamare dal telefono amico, dal telefono azzurro, per dirti posso pubblicare le foto mentre stai limonando con un'altra che è tua moglie, che non è tua moglie. Quindi per dirti, però poi sai cosa devi fare? Devi chiamare il tuo avvocato, far rispondere all'avvocato, mandare la PEC, firmarla, pagare l'avvocato. Quindi cioè, le rotture di coglioni, come vedi,
ci sono.
Non passano. Però se prima le affrontavi in un modo, adesso le affronto diversamente.
Certo. Gabriele, grazie.
Grazie a te, grazie a voi.
Ricordiamo invece in chiusura il tuo libro, ci vediamo in libreria sotto Attacco di Panico, Gabriele Parpiglia per Borsia.
Grazie.
Ciao, grazie a te.
Avete ascoltato Un Sacco Belli, il podcast ideato e scritto da Daniele Belli, music producer and DJ DJ Nick, coordinamento Fabio De Magistris. Potete ascoltarlo su stream.it, Spotify e tutte le piattaforme di ascolto. Un Sacco Belli, il podcast, è una produzione Stream Studios.